Ritorniamo di nuovo alla Bibbia. Ritorniamo indietro alla Bibbia. Gesù chiama i suoi. Ascolta la sua voce oggi. Ritorniamo indietro alla Bibbia. Questa è la nostra decisione per sempre. Torniamo alla Bibbia dove ogni separazione cessa. Torniamo alla Bibbia. Torniamo di nuovo alla Bibbia. Seguiamo la chiamata del Signore. Ascoltiamo le parole del Salvatore, che seguiamo così volentieri. Non vogliamo allontanarci mai più da Lui. Ritorniamo alla Bibbia. Questa è la nostra decisione per sempre. Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, vi saluto tutti calorosamente nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo.
Wir sind Gott dankbar verpflichtet.
Siamo in obbligo di ringraziare Dio per la parola di questo pomeriggio. Ringraziamo il fratello Frank che ancora ci parla. Sappiamo che il tempo sta per finire e che Gesù apparirà presto. Ringraziamo il Signore che fino a quest'ora ci ha preparato e così per questa preparazione saremo partecipi. Voglio leggere una parola tratta da Primo Tessalonicesi 5, versetto 1 a 11. Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Che parole meravigliose abbiamo letto nel versetto 9. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Che parola meravigliosa che leggiamo qui, che grazia abbiamo ricevuto. Lui ci ha dato la salvezza. Voglio leggere una seconda parola di Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 1 e 3. Giovanni 14, versetto 1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid.
Liebe cari fratelli, care sorelle, questa parola ci dà certezza che quando il Signore verrà noi saremo partecipi. Signore fedele, ti ringraziamo per queste promesse, per le parole che possiamo sempre leggere nella parola di Dio. Vogliamo adesso pregare. Signore fedele, a te sia la gloria, la lode, il ringraziamento per queste parole preziose che abbiamo letto. Ti ringraziamo perché la tua parola è sì e amen. Tutto avverrà così come è scritto, Signore Gesù, e per questo vogliamo ringraziarti, lodarti e adorarti. E grazia, nient'altro che grazia, che ci è venuta da Gesù, che Gesù ci ha concesso di poter conservare queste parole nel nostro cuore. Ti ringraziamo anche per la fiducia che abbiamo di poter essere presenti quando tu verrai a prendere i tuoi. Tu l'hai promesso nella tua parola, e la tua parola è sì e amen. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo pomeriggio. Benedici il fratello Frank. A te, Signore fedele, sia la lode, la gloria e il ringraziamento. Nel nome di Gesù, amen. Ringraziato sia il Signore perché possiamo avere questa certezza di fede nel nostro cuore e possiamo dire, per la grazia del mio Salvatore sarò presente. Mi interesserebbe quasi di sapere quanti di voi hanno la certezza nel cuore di aver ricevuto il perdono dei peccati. La certezza di essere proprietà del Signore e di aver ricevuto la vita eterna. Dite amen. Dite amen. E tutti coloro che forse non l'hanno ancora ricevuto, che non possono ancora dirlo, amici, che Dio possa usare questa riunione affinché vi possa parlare. E quando Dio parla, non lo fa alle nostre teste, non perché abbiamo argomenti di conversazione o abbiamo di che discutere, ma Dio parla al nostro cuore. Nel cuore non viene discusso, nel cuore viene creduto quello che Dio ha detto. Questa è la differenza di quelli che vogliono afferrare Dio con l'intelletto e quelli che possono credere con il cuore. Beato chi riesce a credere ciò che Dio ha detto nella sua parola. Il giorno d'oggi è per me un giorno, voglio dire, e spero per noi tutti, un giorno speciale, un giorno di festa, perché io e molti di noi ci ricordiamo con gratitudine il primo incontro, la prima riunione che abbiamo avuto in questa sala in Svizzera molti anni fa. È stato l'inizio e il punto di partenza, per così dire, per poter dove si è incominciata la diffusione mondiale del messaggio divino, della sua parola rivelata in questo tempo. Sapete che Dio ci ha fatto la grazia di riconoscere il ministero che ha destinato per questo tempo. E vorrei che tutti capissero, che potessero afferrare, che non si tratta di mettere in risalto uno dei servitori di Dio in modo speciale, né un Mosè o un Abramo, né un Isaia o un Elia, né un Paolo o un Pietro. E posso includere il nostro amato fratello Branham nella categoria di coloro che hanno camminato su questa terra con un incarico divino diretto e hanno parlato nel nome del Signore. E ciò che hanno detto si è avverato, è stato confermato e legittimato da Dio. Se di tanto in tanto menzioniamo questi nomi, il nome di colui attraverso il quale Dio ha parlato nel nostro tempo, non è per elevarlo, ma solo perché siamo di un cuore grato, riconoscendo ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Non seguiamo nessun uomo, ma il Signore che ci ha redenti e che ha mandato i Suoi servi e profeti in ogni tempo per parlare alla coscienza del popolo di Dio e riportarlo sulla via di Dio. Oggi potrei parlare di ciò che è accaduto nel corso degli anni. Sapete che ho avuto la grazia di essere esattamente in 72 paesi del mondo e di portare la preziosa e santa parola di Dio in queste nazioni. E se oggi dico in questo luogo che non mi sono risparmiato in alcun modo, ma attraverso il lavoro di traduzione, trasmissione della radio, la corrispondenza, tutti i viaggi che ho fatto, mi sono impegnato pienamente per la causa di Dio e sono grato al Signore di aver preso con me e sono grato al Signore che Lui ha preso me, un essere umano inutile, misero e senza valore, per portare la Sua preziosa, infallibile parola eterna, per trasmetterla agli altri. Voi che avete fatto questo possibile per quest'opera di Dio, lo dico di proposito, opera di Dio, non è una denominazione, non è qualcosa che Dio ha chiamato all'esistenza, ma ci stiamo avvicinando alla fine del tempo della grazia, al compimento della Chiesa del Nuovo Testamento che deve comparire davanti al Signore senza macchia né ruga. E questo richiedeva un bagno d'acqua nella parola. E Dio ci ha dato un bagno d'acqua nella Sua parola per grazia, per lavare via, per togliere tutto ciò che non è in armonia con la Sua parola. Lasciatemi leggere alcuni passi della Bibbia e con l'aiuto di Dio voglio dire qualcosa con questo. Levitico capitolo 23, versetto 26. Il Signore disse ancora a Mosè: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione. Oggi abbiamo noi un giorno speciale, chiamiamolo un giorno di festa con Dio. Il popolo di Israele doveva celebrare il giorno dell'espiazione come un giorno di festa particolare davanti a Dio. Senza la riconciliazione per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, oggi non saremmo qui e non ci sarebbe né Evangelo, né perdono, né grazia, né vita eterna. La riconciliazione attraverso la croce e il crocifisso lo poniamo consapevolmente nel punto centrale della nostra predicazione. Chi ha accettato la riconciliazione attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può celebrare oggi con noi questo giorno di festa con Dio. E questo giorno di festa è concentrato sul Golgota. Senza Golgota tutto questo non sarebbe stato possibile. Un giorno di festa, il giorno dell'espiazione, era un giorno di festa, una riunione festosa. Quando Cristo morì alla croce del Golgota, schernito, e vergogna lo circondavano, ma il nostro castigo era messo su di Lui affinché possiamo avere pace, e per le sue lividure siamo stati guariti. Cari, non vogliamo mai dimenticare ciò che Dio ha fatto per noi. Poi leggiamo nel Salmo 33 dal versetto 4. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, Egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore. Beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Già nell'Antico Testamento gli uomini di Dio hanno parlato attraverso lo Spirito Santo di ciò che Dio avrebbe fatto ne hanno parlato e hanno scritto di questo, erano ispirati e hanno proclamato in anticipo il piano di Dio, il piano di salvezza e il consiglio del nostro Dio. Beato il popolo che ha il Signore come suo Dio. E possiamo dire come al tempo di Elia, il Signore è Dio, solo il Signore e nessun altro. Dio per grazia si è rivelato a noi. Ieri già ho menzionato il pensiero che non viviamo nel tempo della conoscenza, ma nel tempo della rivelazione divina, della sua parola e della sua volontà. Dai giorni della riformazione, Dio ha dato insegnamenti biblici, ha dato la conoscenza e per di questo siamo grati e ci rallegriamo con tutti coloro che a suo tempo hanno avuto la grazia di ascoltare ciò che veniva loro predicato. In Matteo 13 è scritto che il Signore parlò alle folle in parabole e poi si rivolse ai suoi discepoli, li prese in disparte e parlò loro. Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Le folle ascoltavano parabole che erano anche parole del Signore. Il Signore aveva parlato in parabole, ma nelle parabole la cosa era nascosta e avvolta in queste parabole. Le persone ancora oggi interpretano le parabole, ma il Signore ci ha aperto gli occhi per questo, che non si tratta più di un'interpretazione di ciò che è scritto, ma della rivelazione della parola di Dio, la rivelazione di Gesù Cristo. Chi ha letto l'ultimo libro della Bibbia sa che inizia con la parola Apocalisse, rivelazione. L'unico verso nell'intera Bibbia, nei 66 libri, inizia con la parola Apocalisse, rivelazione. Tutti gli altri versetti che sono innumerevoli in tutti i capitoli e i libri dell'Antico e Nuovo Testamento hanno una parola diversa all'inizio. L'ultimo libro, il primo capitolo dell'ultimo libro inizia con questa parola, rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Viviamo in un tempo di rivelazione divina, della sua parola e della sua volontà. E l'abbiamo ascoltato tante volte nelle prediche del fratello Branham e l'abbiamo letto che tutto nel regno di Dio si basa sulla rivelazione, è fondato sulla rivelazione. Gesù Cristo è la rivelazione di Dio in carne. Prima Timoteo 3, versetto 16. Senza dubbio grande è il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito. È iniziato con la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore, e termina con la rivelazione divina di Gesù Cristo, nostro Signore. Se noi come figli di Dio riconosciamo questo e ci poniamo sul terreno della rivelazione divina, allora anche noi non saremo semplici spettatori, ma partecipi di ciò che Dio ha promesso e di ciò che sta operando e che fa adesso. Cari, Dio ha inviato un messaggio come ultima chiamata, l'ultimo parlare di Dio per rivelare gli ultimi misteri del piano di salvezza. E tutti coloro ai quali Dio si è rivelato in Cristo ascolteranno questi misteri e li crederanno con tutto il cuore e diventeranno una rivelazione vivente per mezzo dello Spirito Santo. Questa è la somma del tutto. Ripeto, Dio manda la sua parola non per fornirci di argomenti di discussione, non manda la sua parola perché possiamo discutere, la invia per guarirci, per sanarci. Egli invia la sua parola per mostrarci in quello in quale tempo stiamo vivendo. Ascoltiamo ciò che Paolo ha da dire sulla rivelazione. Ha usato questa parola abbastanza spesso. Voglio leggere solo Galati 1, versetto 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo. Perché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Cari, noi crediamo nel Vangelo che ha al centro Gesù Cristo, la rivelazione di Dio, come punto centrale Gesù Cristo. E se riconosciamo Gesù Cristo come la rivelazione di Dio per la nostra salvezza e la nostra beatitudine, e Lui si può rivelarsi a noi, allora vedremo veramente la salvezza del nostro Dio. Allora interiormente saremo afferrati e catturati e diventeremo partecipi della natura divina. Molti vogliono avere la natura divina e fanno tanta fatica per riceverlo, fanno quello che possono del loro meglio, ma sapete qual è la via che le Scritture ci indica? Ve lo leggo da 2 Pietro, primo capitolo, versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Adesso viene. attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Il perdono delle nostre colpe e peccati, l'intera opera di redenzione è stata compiuta in Cristo il Figlio di Dio alla croce del Golgota. Ma ci vuole il seme divino della parola e l'operato dello Spirito Santo per creare una nuova vita, un nuovo essere della persona che ha accettato la riconciliazione e la salvezza nella fede e per renderla partecipa della natura divina. Cristo deve prendere forma per la nuova nascita nel nostro cuore, deve prendere forma. Qui ci viene detto che ci sono state le promesse più preziose ed estremamente importanti per sfuggire a tutto ciò che deve venire, e possiamo essere partecipi della natura divina. Anche di questo ne abbiamo parlato. I profeti di Dio erano persone come noi, e nonostante il nostro Signore dice nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 10 che coloro ai quali è venuta la parola di Dio sono stati chiamati figli dell'Altissimo. La parola di Dio è venuta come sostanza nella vita terrena, come sostanza divina, e le loro anime sono state penetrate dallo Spirito di Dio e della vita di Dio che è nella parola, e hanno preso parte alla natura divina. Sapete che il nostro Signore anche di questo lo mostra nel Vangelo di Giovanni. È in grado molto breve, dice ciò di cui magari noi perderemmo molte parole. Lasciatemi leggere dal Vangelo di Giovanni il 6° capitolo dal versetto 60. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? E adesso viene il versetto. È lo Spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono Spirito e vita. La parola del nostro Dio è Spirito e vita. Spirito di Dio, vita di Dio, vita eterna. E coloro che è stata appena data la parola del Signore possono testimoniarlo nel miglior modo possibile. Eppure oso dire che noi come credenti dobbiamo arrivare, dobbiamo arrivare allo stato in cui la parola di Dio colpisce i nostri cuori attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo, che così possiamo sentire come si sono sentiti coloro ai quali in quel tempo era rivolta la parola di Dio. E vi dico che non saranno rimasti fermi o seduti. La parola del Signore aveva non aveva lasciato solo un'impressione e un effetto terreno, ma anche anche spiritualmente aveva lasciato la sua traccia. Cari, ci aspettiamo davvero che Dio ci riveli e testimoni a noi come individui, quando ascoltiamo la parola di Dio, che possiamo essere Suoi testimoni e riceve la rivelazione. La maggior parte delle persone si aspetta la benedizione alla fine della riunione. È meglio se entriamo già e ci lasciamo benedire dall'inizio fino alla fine. La parola di Dio opera per quello che è stata mandata. Anche i profeti che profetizzavano della grazia e che investigavano quale sarebbe stato il tempo per quale questa parola era stata mandata, quanto più ora dopo Golgota, dopo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore, come compimento di tutte le profezie bibliche, Lui ha portato la salvezza a tutti noi. Quanto più la parola di Dio porterà a compimento ora ciò per cui è stata mandata, alla schiera comprata col sangue e che ha fatto un patto con Dio. Noi siamo il popolo dell'alleanza del Nuovo Testamento col nostro Dio. La sua parola, la sua vita, il suo spirito, tutto deve essere in noi per grazia. I suoi discepoli, e questo ci rattrista, avevano brontolato sulle sue parole. Nel versetto 41 viene detto, perciò i giudei mormoravano. Questo possiamo capirlo. Ma quando nel versetto 61 ci viene detto che i suoi discepoli mormoravano, per questo la cosa ci rattrista molto. Se i credenti o i cosiddetti cristiani sono scontenti di ciò che il Signore ha detto e rivelato e si lamentano, beh, allora non hanno capito, allora il Signore non ha parlato loro affatto. Questo possiamo capirlo. Ma quando è scritto che i suoi discepoli mormoravano e si scandalizzavano di questo, questo addolorato profondamente il nostro Signore, e con queste parole ha voluto chiarire ai suoi discepoli che nel regno di Dio non si tratta della comprensione umana nel regno di Dio, e che le sue parole non sono al nostro livello, ma come scrive Paolo ai Corinti, le cose spirituali devono essere giudicate spiritualmente. Il regno di Dio non si tratta di cose terreno, ma si tratta del regno di Dio. E il regno di Dio non consiste veramente nel mangiare e nel bere come è scritto, ma in pace e gioia nello Spirito Santo. il nostro Signore dà la risposta ai Suoi discepoli, è lo Spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Adesso viene, notate cosa dice il Signore nella frase successiva. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Qui non abbiamo parole. Rivolgendosi ai suoi discepoli, che aveva chiamato, che aveva amato, che lo seguivano, disse: ma tra di voi ci sono. In mezzo a voi, non fuori, non nel mondo, non tra i giudei o le nazioni, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Cari, stiamo entrando nella fase finale dei tempi della fine. È importante non limitarsi a credere il 90% della parola rivelata. Tutto dipende dal punto che non vuoi inghiottire. Questa è la pillola e questa è la medicina di cui abbiamo bisogno in questo momento. È proprio quello che non vogliamo prendere, è proprio questo che dobbiamo prendere per essere sanati. Non so se noi tutti in questo momento lo capiamo, ma lo Spirito di Dio ci fa sapere oggi che il Signore guardò in quel tempo i Suoi discepoli e fece la trista constatazione, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Molti anni avevano seguito il Signore, avevano visto tutto, come aveva moltiplicato i pani, guarito i ciechi e compiere grandi miracoli. Adesso si è arrivata alla profondità della parola. Ora, adesso era la rivelazione e in questo si offesero e non credettero e il Signore era addolorato per loro. Amati, che non ci sia in mezzo a noi nessun cuore incredulo come è scritto nella lettera agli Ebrei, ma che noi tutti crediamo, come dice la Scrittura, che possiamo credere in questo modo. Non come io e tu lo capiamo o pensiamo di averlo capito, ma come dice la Scrittura. E Dio ha parlato chiaramente per tutti coloro che sono disposti a rimanere in silenzio e a ricevere la parola di Dio in sé. Noi viviamo nei giorni della rivelazione divina. È scritto che nei giorni della voce del settimo angelo, quando suonerà la tromba, il mistero di Dio verrà a compimento, come lo ha rivelato ai suoi servi i profeti. Sono giorni in cui il figliolo dell'uomo si è rivelato in modo tale come per manifestare il ministero profetico, anzi le profezie bibliche sulla lampada l'ha messo alla luce per questo tempo, affinché i figli di Dio possano ricevere istruzioni da Dio, Questo è già scritto anche nell'Antico Testamento, nel profeta Isaia, nel capitolo 28, è scritto quanto segue. Isaia 28, dal versetto 9. Qui è scritto, dal versetto 9, a chi vuole dare insegnamenti, a chi vuol far capire la lezione, a dei bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle, poiché è un continuo dal precetto dopo precetto. Ebbene, tutti noi conosciamo questa parola, fai questo e fai quello. Conosciamo questa parola già da tempo. Nei secoli passati è stato detto alle persone fai questo e fai quello e così via. Erano sempre regole, la gente l'hanno rispettate e l'hanno fatto, e tutti coloro che hanno messo la loro fiducia in Dio saranno salvati per grazia, sono salvati per grazia. Oggi non si tratta più fai questo, fai quello, un po' qui e un po' là, un po' di questo, un po' di quello. Oggi si tratta piuttosto della piena e definitiva rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione di Dio, della sua parola e della sua volontà nella sua Chiesa. Senza la Chiesa Dio non può realizzare il suo piano. Ha bisogno della Chiesa, da cui deve nascere il figlio maschio, così come ha usato Maria per far nascere da lei il figlio di Dio, così dalla Chiesa nascerà il figlio maschio, il figlio. Cosa è successo in quel tempo? Maria ricevette la promessa per quel tempo e lo Spirito Santo venne su di lei. E per questo viene detto, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Crediamo alla promessa di Dio per questo tempo. E lo stesso Spirito Santo viene su di noi e qualcosa di divino nasce in noi. Non attraverso la carne e il sangue, non attraverso le nostre opere, ma attraverso l'intervento del nostro Dio. Poi, nello stesso Isaia 28 al versetto 16, l'ultima parte, forse la leggiamo per intero. Perciò così parla il Signore Dio, ecco io ho posto come fondamento in Sion una pietra approvata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido, chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Alleluia. Gesù Cristo è questa pietra angolare, provata, che è sempre stata rifiutata dai costruttori, dagli edificatori. Non sapevano dove apparteneva, ma negli ultimi giorni noi abbiamo riconosciuto non solo l'umanità di Gesù Cristo, ma anche la sua divinità. Lui era uomo, era Dio rivelato in forma umana. Poteva dire, chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. Anche in questo alcuni si sono scandalizzati, ma a questo erano destinati. Non possiamo farci nulla, dice il Signore in Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Oggi potremmo leggere diversi passi della Bibbia, ma non ne abbiamo abbastanza tempo per questo. C'è anche una breve cerimonia di matrimonio in programma, quindi dobbiamo finire con questa parte. Riassumiamo ancora una volta. Nelle epoche passate si trattava solo delle conoscenze bibliche. Le persone sono state condotte anche da chiarezza in chiarezza, su questo non c'è dubbio, ma stiamo vivendo alla fine del tempo della grazia adesso. Non è più un po' qui, un po' là, un po' di questo, un po' di quello, ma la rivelazione completa di Dio in Gesù Cristo è la rivelazione completa di Gesù Cristo nella sua Chiesa e attraverso la sua Chiesa. È così che dice il fratello Branham in un passo: la pienezza di Dio si è riversata in Cristo e la pienezza di Cristo si è riservata nella Chiesa attraverso l'effusione dello Spirito Santo. E io credo che noi tutti ci teniamo fermi al fatto che Dio non solo ci ha dato la sua parola rivelata, ma sta per riversare il suo Spirito, per far emergere la parola e renderla realtà, realtà confermata attraverso la sua Chiesa, non attraverso i tuoi sforzi e i miei sforzi, ma perché crediamo e confidiamo pienamente in Dio e ci mettiamo a sua disposizione affinché in modo che Lui si possa rivelare. E credo che questo è indirizzato a tutti noi. E nessuno può dire se Dio vuole fare qualcosa che lo faccia attraverso il fratello. No, siamo tutti. Noi siamo il corpo del Signore, la Chiesa, e quando Dio fa qualcosa, vuole farlo attraverso le membra del suo corpo. E intendo dire che abbiamo capito, sotto la predicazione della parola, abbiamo capito che tutte le cose che il Signore ha detto e rivelato, li crediamo con tutto il cuore. Che non ci sia nessuno in mezzo a noi a cui si applichi la parola, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono, tra i suoi discepoli. E per concludere, riassumendo il ministero benedetto del fratello Branham, se posso ricordare a questo, durante i giorni dell'evangelizzazione c'erano centinaia di migliaia di persone che venivano da tutto il mondo per partecipare alle sue riunioni. C'erano masse che venivano per essere benedette e per essere guarite. Quando arrivò la seconda fase con l'insegnamento, quando vennero esposte le verità bibliche sulla divinità, il battesimo, la cena del Signore e tutto ciò che appartiene a questo, dalla caduta dell'uomo alla rivelazione di Gesù Cristo, molti si allontanarono da Lui e non lo seguivano più, non seguivano più il Signore. Poi, dall'apertura dei sette sigilli nel marzo 1963, dopo che il Signore è sceso in questa nuvola il 28 febbraio 1962, e la voce e gli disse: torna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i 7 suggelli. Quando il ministero del fratello Branham ha preso questa svolta divina verso la rivelazione profetica e i misteri più profondi della volontà e della parola di Dio, molti si sono allontanati da lui. E possiamo viaggiare in tutto il mondo e si sente sempre la stessa cosa. Grandi e famosi evangelisti lo diffondono con grande potenza e dicono: sì, il fratello Branham è stato il più grande uomo di Dio dai tempi di Gesù Cristo. Ma poi viene questo ma. Nei suoi ultimi anni ha deviato. Questo è il linguaggio dei grandi evangelisti. Forse ha deviato dalla tendenza generale e dal corso che l'umanità voleva e ha preso. Ma era l'ora di Dio. E noi siamo grati che l'ora di Dio è giunta. Questa era una svolta per tutto il popolo di Dio. E in questo sono inciampati perché non erano pronti a camminare alla luce della parola rivelata. Sono andati nelle tetrebe e inciamparono nella parola nell'incredulità. Ciò che è servito a molti per caduta è stato per certe persone motivo di rialzamento. Può essere lo stesso gradino su cui un cieco cade e che uno che vede usa per salire più in alto. Oh, mettimi su fondamento più elevato, come canta il cantautore, sulla piattaforma della rivelazione divina di Gesù Cristo. E lì sono nascosti tutti i tesori della sapienza divina, in Gesù Cristo nostro Signore. Per questo ministero mandato da Dio, se siete stati grati per questo, allora che lo siate oggi. Dopo tanti anni bisogna chiedere alle persone di ringraziare Dio per quello che ha fatto e abbiamo ascoltato la voce della sua parola e del suo spirito anno dopo anno. Non dovrebbe scaturire nei nostri cuori una sorgente che offra al Dio vivente il dovuto ringraziamento dal profondo del nostro cuore e delle nostre anime. Cari, Dio ha fatto grandi cose e ciò su cui altri inciampano, su cui si smarriscono e a cui non riescono a credere, è ciò che noi ci edifichiamo, è qui che veniamo edificati e messi in ordine con Dio sul santissimo fondamento della fede. Possiamo entrare nel luogo santissimo e vedere aperta l'arca dell'alleanza. E la parola del nostro Dio è diventata spirito e vita in tutti coloro che hanno accettato il messaggio di Dio per questo tempo. Sia benedetto e lodato il nome del nostro Dio che è esaltato e che è il nome che è al di sopra di ogni nome. Ora e per l'eternità ringraziamo il nostro Dio dal profondo del cuore per la rivelazione della Sua parola e della Sua volontà in questo tempo. Lo ringraziamo con tutto il cuore. Amen. Vogliamo alzarci e insieme diciamo alleluia, alleluia, lode a Dio, grazie al Signore che ci ha parlato, la Sua parola è spirito e vita. Ti ringraziamo Signore fedele e ti chiediamo, veglia su noi tutti e sii con noi, che nessuno sia deluso, lascia che crediamo con tutto il cuore a ciò che tu hai detto e allora ce lo rivelerai. Alleluia, lode a te, ci hai dato la rivelazione di Gesù Cristo per grazia e con essa l'intera rivelazione della parola e della volontà di Dio. Signore, in quest'ora, in questo giorno, in questo luogo, innalzo e lodo il Tuo nome, ti ringrazio per le migliaia di persone che hai salvato, condotto e guidato alla verità. Signore, puoi dare a questo ministero la svolta necessaria e fare qualcosa di nuovo per grazia, allode e onore del Tuo nome. Abbiamo ricevuto la Tua parola. Rendi questa parola realtà divina e vivente nei nostri cuori, nelle nostre vite e nella nostra Chiesa. A te, Dio, oh Dio, ti ringraziamo insieme dal profondo del cuore, in Gesù Cristo nostro Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Benedici su tutta la terra, all'est e all'ovest, al sud e al nord, e chiama gli ultimi. Ti ringrazio per le porte aperte e per le possibilità illimitate che ci hai dato nei nostri giorni. Ti ringrazio anche per tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle. Benedicili, prenditi cura di loro e sii con loro per grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen.